Eccoci, bentornati e bentornate su Intervista Autori. Sono Sveva Magaraggia e oggi siamo in linea con Cristiana Ottaviano e Greta Persico, che hanno recentemente pubblicato un testo con la casa editrice Genova University Press dal titolo Maschilità e cura educativa, contronarrazioni per un altro mondo possibile. Sin da subito vi dico che il libro è open access, quindi potete poi scaricarlo, vi indicheremo da dove. Benvenute al nostro podcast.
Grazie.
Grazie, buongiorno a tutti e a tutte.
Allora,
Grazie Sveva per questo
ma ci
invito.
mancherebbe, siamo molto curiosi di sapere un po' di più di questo lavoro che avete fatto, che è un testo molto articolato e che tratta soprattutto di una tematica molto particolare, che è il rapporto tra la maschilità e il lavoro di cura, che sappiamo essere uno dei nodi principali quando noi ci occupiamo di genere, che dobbiamo andare a capire. Ma prima di iniziare con le domande sul vostro libro e sulla vostra ricerca, vi chiedo di presentarvi ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, soprattutto per quelli che non frequentano molto l'ambito accademico, e dirci che cosa vi ha portate a scrivere questo libro.
Sono Cristiana Ottaviano, sono una sociologa dei processi culturali, quindi mi occupo di cultura da vari punti di vista, in particolare di educazione e mezzi di comunicazione. Storicamente mi sono occupata di questo. Mi occupo di questioni di genere da alcuni anni, non tantissimo. Ci sono arrivata attraverso un lavoro sull'intergenerazionalità perché sono diventata madre circa 13 anni fa di una bambina, ragazza ormai. E ho studiato i nonni perché mi è scattato un meccanismo nel diventare madre, di riflettere sul desiderio di maternità e su come mia madre e mio padre avevano contribuito a questo. Sono arrivata a studiare la maternità e poi quasi inesorabilmente il focus è finito sul maschile con un taglio specifico sulla cura educativa, recuperando appunto un po' la mia formazione da sociologa dell'educazione.
Io anche ringrazio per questo invito, sono Greta Persico, lavoro come sociologa anch'io dei processi culturali e come pedagogista presso l'Università di Bergamo. Per me questo lavoro di ricerca sulla maschilità è stato l'occasione per approfondire un tema che studio in realtà da poco tempo, quindi è stata una scoperta recente, quella degli studi sulla maschilità, che mi ha permesso di unire anche una precedente passione, una precedente esperienza di ricerca. Svolta soprattutto in contesti educativi e scolastici. Per diversi anni, infatti, mi sono occupata di educazione e dell'impatto che le politiche, educative, ma non solo, attuate in ambito scolastico e appunto non solo in quello, possono avere su bambini e bambine e famiglie che appartengono a gruppi vulnerabili e spesso considerati o resi marginali.
E questa appunto tematica, questi vostri interessi li avete mescolati ben bene perché siete riusciti a occuparvi di una nicchia molto interessante e molto innovativa. Quindi come mai poi avete deciso di andare a studiare gli uomini che sono impegnati in una professione femminilizzata?
Sì, decisamente ci piacciono i fenomeni marginali, magari erano diversi prima per le nostre tradizioni di ricerca e ci siamo trovate insieme su questo tema. Crediamo che i margini abbiano molto da dire. Pensiamo che dai margini il mondo si veda in modo diverso, si possano cogliere dei dettagli che normalmente sfuggono e che ci permettono anche di appunto tematizzare delle questioni che magari appunto sfuggono ai più, sono più opachi, meno trasparenti anche per la ricerca e sicuramente anche per un pubblico più allargato. Ci piace l'idea di portare, raccogliere e diffondere contronarrazioni, cioè anche rispetto al maschile, provare ad andare un po' al di là della denuncia della maschilità tossica o della maschilità alfa, tossica è un termine che si sta abbastanza diffondendo anche nella letteratura più popolare, se possiamo dire così, ampliando le possibilità del maschile, soprattutto cercando di andare oltre l'associazione che è spesso scontata tra maschile, aggressività tra maschile e violenza. E crediamo che gli uomini naturalmente siano e possano essere molto altro e raccontarlo può anche forse aiutare soprattutto le nuove generazioni a trovare dei nuovi modelli, a trovare dei modelli che siano un po' più ampli delle gabbie in cui il patriarcato li destina, li porta ad essere. siamo forse abituati più a pensare che il destino patriarcale sia una questione per le donne, contro le donne, ma pensiamo anche che per i maschi ci sia un costo molto alto nell'appartenere a un sistema gerarchico, diseguale, e non soltanto per chi non si conforma al modello, anche chi sta dentro quel modello lì paga dei prezzi molto alti. Penso per esempio alla richiesta di controllo continuo sull'emozione, alla necessità di pensarsi sempre autonomi, di provvedere economicamente alla famiglia, di incarnare sempre la legge, di limitare i contatti corporei tra maschi adulti. È evidente appunto che nel modello, nel canone tradizionale, la cura ha poco posto, ed è vero anche, come dicevi tu, che sono davvero pochi i maschi educatori, maestri impegnati nella cura della prima infanzia. Però qualcuno c'è, e allora noi siamo andati a cercarli, a farci raccontare la loro storia.
E quali sono le storie che vi hanno raccontato?
Allora, specifico che il lavoro che abbiamo fatto sul campo è diviso in due parti, almeno la parte che abbiamo fatto di ricerca qualitativa, perché abbiamo anche cercato di raccogliere qualche dato quantitativo davvero abbastanza difficile da reperire. Per la parte sul campo abbiamo coinvolto 10 educatori e 5 maestri di scuola dell'infanzia. La seconda parte della ricerca invece ha coinvolto, attraverso due focus group, le famiglie, per tentare anche di incrociare diversi sguardi sullo stesso fenomeno. Nelle storie e nei racconti degli educatori e dei maestri, una questione fondamentale, diciamo tre questioni fondamentali. La questione del modello di ruolo, cioè l'idea che nessuno di loro ha avuto un'esperienza nella propria infanzia di una presenza maschile educativa significativa, a parte qualche padre e qualche nonno, più nonni che padri, però dal punto di vista dell'esperienza, diciamo, scolastica o prescolastica, era un'assenza totale nel loro contesto. E da questo punto di vista, quindi, loro non vanno a replicare un modello in qualche modo avuto, ma piuttosto si inventano un modo di essere. E da questo punto di vista vengono anche dalla letteratura chiamati dei breakers, cioè qualcuno che rompe appunto una tradizione. È una figura che non è priva di contraddizioni, questo è emerso anche nei padri, in realtà, ma forse magari capiterà, ne approfondiremo dopo questa questione. Una seconda questione, oltre al modello di ruolo, è la questione del corpo e della vulnerabilità. Ci ha colpito che nella maggior parte delle storie della formazione di questi professionisti ci sia il teatro. Il teatro come una dimensione in cui conoscere il proprio corpo, entrare in contatto con le proprie emozioni e per poi anche specchiarsi con le parti più vulnerabili di sé nella vita, nel lavoro con i bimbi e le bimbe. Quindi l'idea è anche che se hanno potuto nella loro formazione entrare più in contatto con sé, con parti di sé, siano poi stati più capaci forse di scegliere o di finire a fare un lavoro così, seppur per nessuno era una vocazione originaria, ma ci sono arrivati tutti attraverso strade anche non sempre lineari. L'altro grande tema è la questione della pedofilia, in cui anche per questi professionisti molto convinti, molto consapevoli, c'è comunque la paura di essere guardati in un certo modo dai genitori, di essere rifiutati. È un sospetto che è avvertito sempre, soprattutto nel nido, e che si supera soltanto con una grande pazienza, una conoscenza reciproca. Dubbi e difficoltà anche da parte dei coordinatori dei servizi. C'è uno, per esempio, mi ha colpito molto la storia di un educatore, scusate, di un maestro di scuola di infanzia che da anni chiede di essere spostato sul nido e questa sua richiesta non viene mai accettata. Rispetto alle famiglie, invece, abbiamo sperimentato con due gruppi diversi, famiglie che avevano sperimentato la presenza di un educatore maschio per i loro bambini e le loro bambine e famiglie che non avevano questa esperienza. Gli stereotipi di genere ci sono, nel confronto in gruppo emergono, e anche in questo caso ci è sembrato individuare una generazione un po' breakers, cioè un po' in bilico tra passato e futuro da inventare. Anche come padri e madri non ripropongono sicuramente modelli tradizionali, ma qualche volta manca la spinta per andare oltre alcune questioni. C'è una paura che viene svelata nel gruppo, e solo la fiducia nelle persone, ancora una volta nella conoscenza di persone specifiche, riesce a portarli oltre i pregiudizi. Una buona notizia è una certa fiducia nelle istituzioni, nel senso che laddove c'è appunto un buon rapporto con l'istituzione, ci si fiderebbe anche nel caso l'istituzione proponesse un educatore. Quindi diciamo così, la fiducia nell'istituzione che vince sul possibile pregiudizio. Mm-hmm. Questi mi sembrano un po' gli elementi essenziali emersi dal lavoro sul campo.
È interessante notare anche come le famiglie inizino a parlare delle paure, dei pregiudizi che hanno. Forse questo è un altro elemento che da sottolineare come un elemento nuovo. Si tende, forse ci si protegge un po' di meno e in gruppo. Intanto si registra spesso una voglia di comunicare, di confrontarsi, e poi emerge questo anche desiderio di dire le proprie paure, di confrontarsi con gli altri genitori.
Sì, penso proprio di sì. Da questo punto di vista il focus group si è rivelato proprio davvero uno strumento molto, molto interessante, perché in un luogo abbastanza protetto c'è stata la possibilità di far emergere anche temi appunto piuttosto impegnativi e che probabilmente anche nella singolarità o nel rapporto con il singolo educatore o tra genitore e genitore non sempre c'è l'occasione. Evidentemente è stato creato, diciamo, anche uno spazio sicuro in questo gruppo, in questi gruppi, dove poter esprimere anche magari un po' l'indicibile per alcune persone, per alcuni versi.
E se posso aggiungere,
sì, certo.
Scusatemi, se posso aggiungere un piccolo aspetto rispetto a quest'ultimo punto, mi sembra che appunto sia stato molto importante nei focus, o che i focus abbiano anche avuto l'importante ruolo di produrre dei piccoli cambiamenti nei processi di pensiero e di percezione poi del fenomeno da parte dei genitori presenti, nel senso che esplicitare le paure ha permesso anche di guardarle un pochino in faccia e di confrontarsi in merito alle stesse e di provare in alcuni casi a smontarle, no? A renderle più avvicinabili e meno paurose, mi verrebbe da dire, e quindi anche rendere più pensabile il fatto che dentro un contesto in cui non è presente un educatore maschio, in realtà ciò divenisse un orizzonte possibile.
Certo, anche il processo stesso della ricerca è trasformativo poi quando si fanno ricerche con delle metodologie così particolari come quelle che poi avete utilizzato voi. Ma un'altra curiosità che avevo e su cui mi piacerebbe confrontarmi con voi è l'importanza dell'affrontare queste tematiche oggi. Come mai, secondo voi, uno studio di questo tipo può essere importante?
Direi che occuparsi di cura oggi e farlo in questi giorni, in queste settimane, particolarmente significativo. Lo è stato per noi anche all'inizio, ovviamente, della riflessione rispetto al progetto di ricerca, e così come incrociare il tema della cura con il tema della fragilità che ci contraddistingue, scusate, in quanto viventi. A maggior ragione, poi, se cura educativa, noi riteniamo necessario e importante non scindere questi due aspetti, ovvero non scindere il tema della cura dal tema dell'educazione, non le pensiamo come distinte, e appunto affrontare questi due aspetti parlandone in merito a professionisti maschi, per i quali abbiamo già visto, lo diceva poco fa Cristiana, esserci ed esistere molte barriere culturali. Un altro aspetto che aggiungerei è l'importanza di dare visibilità a delle storie altre e quelle che vengono chiamate appunto le contronarrazioni. E abbiamo scelto di interpretare il tema delle contronarrazioni considerando quest'ultime come delle piccole storie, quasi dei frammenti, degli stralci che possono essere presenti in modo più o meno esplicito, più o meno visibile nelle vite degli educatori, dei maestri intervistati, ma anche delle famiglie coinvolte nei focus. Questo tipo di approccio ci sembra contenga un messaggio importante, ovvero ognuno ed ognuna di noi può rappresentare una piccola contronarrazione vivente, perché può proporre esperienze e modelli differenti da quelli nocivi e dai nocivi discorsi egemoni che sentiamo, insomma, che circolano. In altre parole, ognuna può essere motore di metamorfosi per gli altri e per le altre. Abbiamo quindi poi pensato di veicolare esiti e contenuti delle storie, delle narrazioni, attraverso metodologie diverse, quindi il libro contiene sicuramente un report che potremmo più definire impostato in modo scientifico, ma al contempo si accompagna di acquarelli. per arrivare a un maggior numero di persone da un lato e dall'altro per restituire le contronarrazioni in una forma che fosse il più calda e il più diretta possibile. Abbiamo quindi fatto la scelta di unire, come dicevo, alle riflessioni teoriche, immagini, acquarelli curati da Sofia Maas, che è un'artista di origine belga, trapiantata a Bergamo ormai da diversi anni, e quindi di indagare fenomeni marginali significava per noi, da un lato, prendere posizione rispetto agli stessi, esporci e comprometterci come ricercatrice, come persone, al contempo significava anche contronarrare, lasciando spazio alla bellezza dei contenuti di queste narrazioni.
Sono contenta che sia accessibile a tutti e a tutte perché è un libro che vale la pena non solo leggere, ma anche guardare, appunto.
Grazie.
E da questo vostro lavoro, emergono delle raccomandazioni che avreste voglia di fare ai politici?
Eh sì, sì, nel senso che emergono e le abbiamo riportate, si trovano soprattutto nella parte più conclusiva e si ispirano, si accompagnano anche a riflessioni teoriche maturate da altri e altre prima di noi. E sostanzialmente le potremmo esplicitare in quattro passaggi. Un primo livello riguarda anche i decisori politici, e parlo proprio di decisori al maschile, più come singole persone che non forse per il loro ruolo, perché è un invito proprio agli uomini a mettersi in discussione a livello personale, perché compiano quel necessario percorso per acquisire delle libertà e dei distanziamenti dai destini tracciati. Ovviamente questo è un invito anche a rinegoziare i posizionamenti rispetto appunto alle aspettative sociali e rispetto anche alla relazione con le donne. Un secondo livello riguarda le istituzioni e il lavoro di inclusione che possono esprimere, con un'attenzione e una cura mirate ai pochi educatori già presenti, ma anche ai padri, favorendo quindi il coinvolgimento attivo nella vita scolastica dei bimbi e delle bimbe. Dalle interviste emerge come alcuni educatori si sono sentiti a un certo punto nel loro ruolo rappresentare e di essere dei punti di riferimento per quei padri che avessero il desiderio, quindi poi agissero anche il loro ruolo come ruolo di padri assolutamente presenti nel percorso di cura dei propri bimbi. E secondo noi questo legame, questo rapporto è assolutamente da rafforzare. Un terzo livello concerne invece il lavoro interistituzionale, scusate, quindi azioni coprogettuali.
Ci abbiamo un attimo persa.
Persa.
Mi sentite?
Sì, adesso sì.
Ok. Dicevo che il terzo livello concerne invece un lavoro interistituzionale e quindi si tratta di azioni coprogettate e integrate per creare delle reti che permettano un confronto e una condivisione, ma che permettano anche di promuovere dei modelli alternativi di professioni non solo per le donne ma anche per gli uomini, come abbiamo visto. L'ultimo livello invece riguarda un livello più generale che riguarda proprio le politiche e la società in generale. Nel riguardare le politiche riguarda poi anche ciascuno di noi. I maschi in educazione non sono solo rari, ma sono spesso anche assolutamente dei professionisti invisibili, quindi è necessario renderli il più visibile possibile e attuare delle politiche che da questo punto di vista possano sostenere questi processi virtuosi.
Mi piace molto questo suggerimento di usare i maestri e gli educatori uomini come agenti di trasformazione anche nei confronti di padri, quindi capaci di accogliere questo desiderio paterno di cambiare, che è un qualcosa che ogni volta che noi facciamo ricerca sul campo sentiamo, e quindi sicuramente un confronto con un maestro o un educatore può essere molto importante, per rafforzare questi desideri maschili di partecipare in un modo diverso alla cura.
Sì, è anche proprio una funzione di specchio e vale reciprocamente, perché per un educatore magari giovane che ha fatto questa scelta c'è bisogno comunque di un confronto con i padri e per i padri che si affacciano magari timidamente alla porta del nido, vedere, intravedere un altro maschio che si occupa del proprio figlio e della propria figlia spinge magari proprio ad oltrepassare quella soglia, non spiare, ma entrare direttamente nei processi, non solo nelle mura domestiche, ma anche in esterno, a sua volta diventando un modello per altri, perché quindi diciamo che è un processo che diventa virtuoso di maggiore proprio visibilità del rapporto tra uomini e cura, tra maschile e cura educativa. È sicuramente interessante questo meccanismo.
Sì, sono proprio d'accordo, per noi da studiare ancora di più. E, prima di chiudere vi volevo chiedere se avete dei testi significativi da consigliare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, ma anche a noi.
Sì, noi abbiamo più che altro degli autori da dirvi, nel senso che in Italia non sono moltissimi gli studiosi che si occupano, le studiose che si occupano di maschilità, ce ne sono, mi viene da segnalare Ciccone che ha pubblicato nel 2009 e nel 2019, proprio un testo recentissimo che noi lo consideriamo un po' insomma un padre, se possiamo dire, un maestro, un mentore da questo punto di vista, perché ha illuminato molte riflessioni che sono state fatte anche da altri. Personalmente mi piacciono molto anche le riflessioni di Giuseppe Burgio, che riflette soprattutto sul legame tra adolescenza e violenza, sul bullismo omofobico. Sulla cura educativa ci piacciono molto le riflessioni di Luigina Mortari dell'Università di Verona. E a livello internazionale un'autrice che noi abbiamo utilizzato molto, non troppo conosciuta ancora in Italia, è Rianne Eisler, ha pubblicato sia un lavoro sul calice e la spada, introducendo il concetto di gilania o gilania, che è una visione del mondo egualitaria, ma vi lascio eventualmente scoprirlo chi avrà voglia di appunto attraversare questi testi. E anche, visto che parlavamo di politiche, penso, non abbiamo detto, ma anche qualche osservazione sull'orientamento scolastico sarebbe importante riuscire a farlo, appunto prima che il destino patriarcale raggiunga gli adolescenti, ci sarebbe molto da lavorare appunto sull'orientamento. Allora ci sono i lavori, per esempio, Biemi e Leonelli, che hanno lavorato proprio sul rapporto tra i retaggi sessisti e le scelte formative in un libro specifico. E poi mi permetto di segnalare un lavoro che viene sempre dal nostro gruppo di ricerca, un lavoro sulla vulnerabilità e la generatività, in cui appunto abbiamo utilizzato il paradigma di Rianne Eisler per analizzare la genitorialità. È un lavoro per Mimesis Internazionale, ma troverete penso i titoli poi scritti sotto questa intervista.
Sì, certo.
Quindi mi fermo qui.
Tutto sul sito, io vi ringrazio molto, vi invito anche a scaricare il testo se volete, perché vale la pena e tocca davvero molte tematiche e, come avete detto anche voi, utilizza delle metodologie molto innovative. Ne ringrazio moltissimo le due autrici.
E grazie a voi.
Grazie.
Ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che possono trovare appunto tutti gli approfondimenti che abbiamo appena sentito sul nostro sito intervistautori.org, e sullo stesso sito troverete anche tutte le altre interviste che facciamo. A presto e grazie.